Iniziamo il primo momento di lettura spirituale tratto dal Libro di Cielo della serva di Dio Luisa Piccarreta. Abbiamo letto tante volte dei brani in cui Luisa chiede a Gesù: Signore, ma che differenza c'è tra chi vive nella divina volontà, chi fa la divina volontà? Come si fa a capire se un'anima vive nella divina volontà oppure no? Ecco, più volte Luisa chiede questo a Gesù. E adesso vorremmo leggere uno di questi brani, uno dei più significativi. Si trova proprio all'inizio dell'ultimo volume, del 36esimo volume. Per la precisione siamo al 12 aprile del 1938. Ecco, Luisa chiede esattamente questo. Quale sarà la differenza tra chi vive nel voler divino e tra chi si rassegna nelle circostanze dolorose della vita e tra chi non la fa affatto la divina volontà? Quindi in questo caso la distinzione è triplice: chi vive, chi si rassegna alle situazioni dolorose, ad una malattia, ad un lutto, a delle circostanze sfavorevoli, e invece chi si oppone risolutamente alla volontà di Dio. E di mio dolce Gesù, ritornando, ha soggiunto: figlia mia benedetta, la differenza è tanta che non vi è paragone che regge. Per chi vive nel mio volere, tiene il dominio su tutti, e noi l'amiamo tanto che la facciamo giungere a dominare noi stessi. E godiamo tanto nel vedere la piccolezza della creatura dominarci che proviamo gioia insolita perché vediamo che la nostra volontà domina nella creatura ed essa domina insieme col nostro volere. Ed oh, quante volte ci facciamo vincere, e molte volte è tanta la nostra gioia che facciamo vincere la nostra volontà nella creatura, anziché in noi stessi. Quindi il primo punto che dice Gesù, cerchiamo adesso di chiarire, soprattutto di acquisire, non tanto queste conoscenze da un punto di vista soltanto intellettivo, ma proprio da un punto di vista esistenziale. Dice Gesù come vita nostra, quindi come esistenza nostra, come linfa vitale della nostra persona. Chi vive nella divina volontà, dice Gesù, ha il dominio su tutto. Che significa avere il dominio su tutto? Significa che ha il potere su tutto, la regalità su tutto. Noi che siamo figli dell'era post-conciliare in cui è stato riscoperto il battesimo e quindi con tutte le prerogative, con tutti i doni del battesimo, quindi anche nella partecipazione alla regalità di Cristo. Beh, questa partecipazione alla regalità di Cristo, in pienezza come la si ha? Certamente l'abbiamo nel battesimo, quanto a potenza, utilizzando dei termini un po', diciamo, filosofici, ma in atto la regalità di Cristo, quando noi la esercitiamo? La esercitiamo quando la vita di Cristo in pienezza scorre dentro di noi e la vita di Cristo è la sua volontà. Quindi quando un'anima si fonde in Gesù, nella sua santissima umanità, e poi si fonde nella divina volontà ed incomincia ad operare con il possesso della divina volontà in sé, è un'anima che ha il dominio su tutto, ha il potere su tutto, può fare tutto. Ma a questo noi dovremmo crederci, e qua è un po' che ci giochiamo il tutto, perché noi, se noi ci crediamo che abbiamo il potere sulla creazione, che abbiamo il possesso della vita nascosta nella creazione, che noi possiamo abbracciare tutto, accogliere tutto, muovere tutto, portare tutto a Dio. In altre parole, dire che l'anima che vive nella divina volontà ha il dominio su tutto significa fare una professione di fede. La professione di fede consiste in questo, che la volontà divina ha il dominio su tutto. Per cui se la volontà divina è in me, perché io le ho dato il primo posto, l'ha fatta trionfare in me, ho detto al Signore, ma non detto meccanicamente, cioè con il cuore, Signore ti cedo la mia volontà, dammi la tua come vita mia, dammi la tua. E io dico, Signore, con la tua volontà in me, io desidero adesso accendere la luce della fede nei cuori di tutte le creature, desidero saettare dal tuo cuore santissimo una fiamma d'amore nei cuori di ogni creatura. E quindi smuovo le acque presenti in tutti i cuori. Ecco, allora veramente io credo e metto in atto questa parola, ho il dominio su tutto. Dice Gesù, ha il dominio anche su di noi. Perché? Perché noi diventiamo partecipi delle relazioni che stanno all'interno della Santissima Trinità, perché noi diventiamo membri della Santissima Trinità, perché in noi c'è la volontà che è di Dio. Su questo ci dovremo soltanto perdere nella contemplazione e mettere poi in atto tutto questo con i nostri piccoli atti compiuti nella Divina Volontà. Ma andiamo avanti, il brano è breve, però non ci dobbiamo perdere adesso. Oltre di ciò, dice Gesù, sta sempre parlando di chi vive nella Divina Volontà. Col vivere nel nostro volere, al suo continuo contatto, acquista i sensi divini, acquista la vista lunga. La sua luce è tanto penetrante e chiara che giunge a fissarsi in Dio, in cui guarda gli arcani divini. La nostra santità e bellezze le sono palpabili, le ama, le fa sue. Con quest'occhio di luce dovunque trova il suo creatore. Non vi è cosa in cui non lo trova. E il creatore, con la sua maestà e col suo amore, involge la creatura e si fa sentire quanto l'ama nel sentirsi amato. L'amo ed ho le gioie indescrivibili d'ambo le parti nel sentirsi amata ed amarlo in ogni cosa. Ecco, qui Gesù aggiunge un altro tassello alla verità dell'anima che vive nella Divina Volontà. Questa creatura, frequentando il divin volere, giorno dopo giorno, negli scritti, nel compiere gli atti, nel fondersi in essa, nell'operare, nel girare, diventa non soltanto confidente della Divina Volontà, ma diventa sempre più amica, tocca la Divina Volontà, la palpa, dice Gesù, e palpandola acquisisce sempre di più quello che la Divina Volontà è, quello che la Divina Volontà ha, la fa sua. Ora, che cosa succede? Succede che facendo sua la Divina Volontà, fa sua, non so, Gesù ha detto la vista della Divina Volontà. Com'è la vista della Divina Volontà? È breve o è lunga? È lunga. È tanto lunga da penetrare ogni cosa, persino le profondità del mistero di Dio. Abbiamo tante volte ricordato come Adamo aveva il dono della scienza infusa. Perché? Perché aveva il dono della Divina Volontà. E la scienza infusa, sì, è la conoscenza profonda, intima di tutte le cose, ma la conoscenza profonda di tutte le cose non è soltanto la conoscenza, come dire, enciclopedica di tutte le cose, perché conosceva le proprietà di ciascuna pianta, conosceva tutte le leggi della fisica. Certamente questo conosceva, fa parte del dono della scienza infusa. Ma conosceva soprattutto, vedeva, ammirava soprattutto il creatore nascosto in tutte le creature, ma ancora di più conosceva, aveva la scienza di Dio dentro Dio, di Dio nel profondo di se stesso. Quindi Gesù dice, chi vive nella Divina Volontà acquisisce la vista, la capacità di vedere Dio nel profondo. Quando un'anima si fa tante domande su Dio, no? E abbiamo visto come dal volume 4 Gesù dice: non bisogna chiedersi troppi perché, perché il perché è stato formato nell'inferno. Però quest'anima, quanto più diventa compagna, cammina, opera, vive nella divina volontà, tanto più capisce la volontà divina. Uno si chiede: ma perché Dio vuole questo? Perché Dio permette questo? Perché Dio non fa questo? Sì, va bene, fatti tutte le domande che vuoi, ma se non ami, non adori, non impari a vivere nella volontà divina, a queste domande non troverai mai risposta. E quindi magari scriverai tante mail ad un sacerdote che ti darà tante sapienti risposte, ma tu non ti accontenti, allora vai a bussare ad un altro teologo, vai a bussare ad un'altra anima pia, non troverai mai risposte. Perché? Perché il tuo cuore è chiuso al dono della scienza, mentre magari una persona semplice, umile, magari anche ignorante, accostandosi a queste verità, alla volontà divina, non ha bisogno di farsi tante domande e di scrivere tante mail o di porsi tanti problemi, perché tutto le viene subito chiaro nella mente e cuore. Dio è amore, tutto è per amore, e diviene chiaro anche i connessi dell'operato divino, no? Sì, perché lì c'è questo, lì c'è quell'insegnamento, lì c'è quell'azione divina, lì c'è quell'ammonimento divino, lì c'è quel rimprovero, lì c'è quella carezza, lì c'è quella delicatezza. Per quell'anima tutto è chiaro. Perché? Perché ha la vista lunga. E chi gliela ha data? La divina volontà operante in essa. Bene. E poi Gesù dice che acquista anche tutti quanti gli altri attributi divini, gli altri sensi divini. Leggiamoli velocemente. La creatura acquista l'udito divino e subito sente ciò che noi vogliamo. Ma che cosa vuole il Signore? Che cosa vuole il Signore? A quest'anima subito diventa chiaro. All'inizio forse avrà bisogno di pensare, di pregare, anche di consultare qualcuno, ma tutto in maniera semplice, naturale e rapida. Impiegherà 80 anni per capire la volontà divina. È sempre intenta ad ascoltarci, né vi è bisogno di dire e ridire ciò che vogliamo, basta un piccolo cenno e tutto è fatto. Acquista, dice Gesù, l'odorato divino, e dal solo fiutare avverte se ciò che la circonda è buono e santo ed appartiene a noi. In altre parole dice: subito si accorge se c'è la puzza di zolfo, se c'è l'azione del diavolo. E continua ancora: acquista il gusto divino, tanto che a sazietà si pasce d'amore e di tutto ciò che è cielo. Finalmente nel nostro volere acquista il tatto nostro, in modo che tutto è puro e santo, né vi è timore che il minimo alito possa ombrarla. Tanto bella, vaga, leggiadra è chi vive nel mio fiat. Invece chi è solo rassegnata, dice Gesù, alla nostra volontà, non vive col nostro continuo contatto. Si può dire che non sa nulla del nostro ente supremo. Perché? Perché la sua vista è molto debole e malata, che le fa male se vuol guardare, soffre una miopia in ultimo grado, che stentatamente può scoprire gli oggetti più necessari, stentatamente, cioè con fatica sente, che le fa male. E quanto ci vuole per farla ascoltare, seppure ci ascolta, con l'odorato, il gusto, il tatto, fiutano ciò che è umano, si pasce di ciò che è terra e sentono il tatto delle passioni, la dolcezza dei piaceri mondani, e fa, aggiungo io, e fa fatica a distaccarsene, perché dice: ma è piacevole, ma mi piace, ma perché questa cosa è peccato? Ma poteva essere invece una cosa bella e buona. E tu fai fatica a scoprire come è bello invece il contrario di quel piacere, cioè rinunziare adesso per un altro, che è di cielo, che è divino, che è pulito, che è santo. E pare che col fare la mia volontà, nelle circostanze, negli incontri dolorosi, si cibano non ogni giorno, ma quando hanno l'occasione che la mia volontà offra loro un dolore. Oh, come crescono deboli, nervosi, malati da far pietà, povera creatura, senza della mia volontà continua. Ecco, qua è fondamentale il passaggio, eh? È una volontà a tratti, sì, una volta sì, una volta no, no? È la volontà continua, un atto unico, un atto continuato, come mi fanno pietà. Bene, l'ultima frase per la terza tipologia, abbiamo finito. Per chi poi non è rassegnata, è cieca, è sorda, non tiene affatto odorato, perde il gusto a tutti i beni, è un povero paralizzato che non può servirsi neppure di se stesso per aiutarsi. Lui stesso si forma una rete di infelicità e di peccati che non sa uscirne. Fiat. Ecco, a noi le conclusioni su questo triste finale, perché possiamo avere invece desiderare e vivere soltanto di volontà divina.